Questo mercoledì sono stato fortunato perché questo messaggio che ho predicato alla conferenza dei missionari quest'estate, come lì abbiamo fatto un studio sul libro di Atti, questo era il tema della conferenza, ogni pastore doveva prendere un pezzo del libro di Atti, e questo era il mio pezzo, quindi ho cambiato un pochettino però perché voi non siete tutti pastori, i pastori e i missionari dovevo un po' bastonarli. E quindi vogliamo vedere in capitolo 2, dal versetto 40 inizieremo. Mercoledì scorso abbiamo visto questa predicazione di Pietro, e come abbiamo già detto, diciamo, era una predicazione molto breve, di poche parole, ma molto sostanzioso e molto unto dallo Spirito di Dio. Se uno legge questo sermone, non sembra così un granché di sermone, però pure 3.000 persone si sono convertiti, ma veramente convertiti, non 3.000 che si sono fatti avanti, che poi chi l'ha visto più. 3.000 veramente giunti al corpo di Cristo. Quindi iniziamo in versetto 40, in questi pochi versetti vedremo 7 cose della Chiesa primitiva che sono essenziali. Io credo che questi sono ancora i principi, le basi per avere la benedizione di Dio in qualsiasi Chiesa, ma non solo nella Chiesa, anche nella nostra vita individuale come cristiani. E quindi vogliamo vedere il segreto della Chiesa primitiva, che poi sono cose abbastanza semplici. Versetto 40, e con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Quelli dunque che riceverettero le sue parole lietamente furono battezzati. In quel giorno furono aggiunti circa 3.000 persone. E quindi da versetto 42 in poi vedremo queste 7 cose, forse voi vedrete anche altre cose, ma io credo che 7 cose molto importanti che molte chiese che vediamo nel mondo non hanno tante altre idee come si fa a crescere o benedire o prosperare una chiesa, ma io credo che noi non abbiamo bisogno della nuova rivelazione. Sono tanti che dicono: la nuova rivelazione. È arrivato un altro americano, purtroppo sono quasi sempre i miei concittadini che arrivano con una nuova rivelazione. Dio sta facendo una nuova cosa, ma non abbiamo bisogno di una nuova cosa, abbiamo bisogno di tornare alla vecchia cosa, la cosa che Dio ha detto, e questi vecchi principi che se noi li seguiremo, se noi persevereremo come facevano gli apostoli e i primi credenti, sicuramente, io dico che è garantito, noi avremo la benedizione di Dio. La prima cosa, versetto 42, essi erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, nel comunione, nel rompere il pane e nella preghiera. E quindi la prima cosa, il primo principio che era importante in questa chiesa, la prima chiesa, la perseveranza, la fedeltà. Loro non erano una volta ogni tanto, magari vado a chiesa ogni 6 mesi, o leggo la Bibbia ogni 6 mesi, o prego ogni 6 mesi, ma erano perseveranti. Perseverare vuol dire che cosa? Di essere costante, di insistere, di fare con un certo zelo, un certo grinta, di perseverare e andare anche contro quando c'è resistenza. E loro erano perseveranti in queste cose che poi vedremo. È molto importante per Dio la fedeltà. Infatti vediamo quale sarà il nostro benvenuto in cielo. Qualcuno sa? Ben fatto, buono, fedele servo. Il Signore non dirà: ben fatto Craig, bravo predicatore, o almeno, dipendendo il vostro opinione. or bravo Craig, sei stato bravo con la chitarra, o bravo Craig, a Montebelluno c'era una chiesa di 10 milioni di persone. Io voglio credere per una decima di Montebelluno, amen. Quindi 2.800 persone convertite in questo paese. Perché? Dio qui potrebbe fare al di là del mio pensiero, questo è il mio pensiero, e Dio è capace di fare al di là. Qui 3.000 in un giorno. Comunque loro erano fedeli. Questa è la raccomandazione Dio ci darà quando entreremo. Fedele servo. Non bravo oratore, non bell'aspetto. Che bel vestito, Craig. Valentino, oh, bravo, entra. No, fedele. Tu sei stato fedele. E anche Gesù nel Vangelo ci ha insegnato. Chi è fedele nelle piccole cose, Dio gli darà altre cose. Tu sei stato fedele in una cosa, io te do 10 città. Voi sapete che noi regneremo con il Signore. Uno potrebbe dire, ma a me basta l'ultima baita nel paradiso. A me no. Io voglio tutto quello che Dio vuole per la mia vita. E spero che anche voi siete così, no? Dio vuole grandi cose nella vita di ciascuno di voi. E quindi dobbiamo essere fedeli, ma dobbiamo essere fedeli in quello che Dio ci ha dato. Un esempio. Potremmo essere fedeli in tante cose. Come abbiamo fatto l'offerta domenica scorsa, tocchiamo il discorso del denaro. Io tante volte ho sentito questo discorso da credenti. Se io un giorno avrò un miliardo, o se io vincerò la lotteria, mi ha detto anche un fratello, io non do i miei soldi alla lotteria, fratelli. Io non credo che il Signore vuole questo, almeno per la mia vita, perché la mia speranza non è nella lotteria italiana, ma la mia speranza è in qualcuno molto più grande del governo italiano. Siete d'accordo? Però ho sentito questi discorsi da tutte le parti. Se il Signore mi dà un miliardo, io darò 100 milioni alla Chiesa, all'opera di Dio. Ma se tu non sei fedele con quel 10.000 euro che c'hai adesso, anche quando avrai un miliardo non darai. È così. Se tu non sei fedele con quel piccolo che Dio ti ha dato, non sarai fedele anche quando sarai ancora più tirchio. È così. E forse Dio non ti darà mai un miliardo se tu non sei fedele in quel piccolo. Ma se siamo fedeli in quel piccolo, Dio ci darà altro. Io l'altro giorno stavo ascoltando una predicazione di Chuck Smith e lui ha raccontato di una sorella nella loro chiesa lì in California, che lei aveva un grande peso per andare in Cina. Lei si stava preparando, facendo tutte le cose per andare in Cina, stava imparando anche la lingua, e poi ha avuto dei problemi con la salute e non mi ricordo esattamente qual era il problema, ma il dottore ha detto assolutamente tu non puoi andare in un ambiente tropicale perché ti ucciderà. Tu devi rimanere qui in California. E quindi questa sorella non poteva andare in Cina. Ma comunque lei continuava a pregare per la Cina, andava nelle cose di missione, eccetera, è andata a una conferenza di missione e ha conosciuto un'altra ragazza che lei si stava preparando per andare in Cina. E questa sorella ha detto, io lavorerò e io ti sosterrò come missionaria lì in Cina. E quindi ha cominciato a sostenere questa altra ragazza lì in Cina. Il Signore l'ha benedetto, l'ha dato un lavoro più grande in questa fabbrica. Lei ha cominciato a sostenere un'altra persona. Il Signore ha benedetto questa sera talmente tanto, lei è diventato un esecutivo in questa grande ditta lì a Los Angeles, che era ricchissima. E alla fine mi sembra che lui diceva che lei sosteneva a tempo pieno 10 missionari, lei da solo. Tutto il loro sostenimento lei pagava, 10 persone in Cina. Per dire che se siamo fedeli, ma non solo nel denaro, in tante di quelle cose. Se noi siamo fedeli nella nostra famiglia, se siamo fedeli a curare i nostri figli, la nostra moglie, in modo spirituale, noi uomini siamo sacerdoti della nostra. Amen. è nostra responsabilità di curare la nostra famiglia. Se noi siamo fedeli in quello, allora Dio dirà: guarda, io voglio che tu apri questo studio biblico in casa tua, questa riunione, e Dio manderà altre persone perché siamo fedeli. E lui, il Signore, dirà: voglio affidarti altre delle mie pecorelle, che tu li curi, perché li stai curando bene. E quindi la fedeltà è molto importante per Dio, e vediamo che anche i primi credenti erano fedeli, erano perseveranti. In che cosa erano perseveranti? Nel seguire l'insegnamento degli apostoli. E quindi la seconda cosa, erano fedeli nella parola di Dio. E voi sapete, il nostro movimento mettiamo molta enfasi sullo studio della parola. E alcuni non piacciono, dicono: ah, sempre studio biblico. E a volte è come i bambini con la verdura, non ci piace i fagioli, i piselli, però abbiamo bisogno di tutto il consiglio di Dio. L'apostolo Paolo, potevo dire, non ho negato di dichiararvi tutto il consiglio di Dio, e perciò noi studiamo la parola da coperta in coperta, in modo che se uno sta qui abbastanza tempo avremo studiato tutta la parola di Dio, tutta la Bibbia. È importante che noi siamo perseveranti nella parola di Dio. Enzo ha letto, mi sembra domenica, da Primo Pietro, e possiamo anche leggerlo velocemente. Capitolo 2, versetto 1 e 2. Diposto dunque ogni malizia ed ogni inganno, le ipocrisie, le invidie e ogni maledizione. Quindi siamo chiamati di deporre alcune cose. E poi due, come bambini appena nati, desiderate ardemente il puro latte della parola, affinché, e questo è molto importante, affinché per suo mezzo cresciate. Volete crescere spiritualmente? Desiderate ardemente il latte della parola di Dio. Voi crescerete nella quantità che siete desideroso ardentemente della parola di Dio. Gianni e Daniela hanno una piccola bambina, anche Rosanna e Carmine hanno una bambina piccola, e loro possono testimoniare che quando i figli vogliono latte, loro vogliono latte e non saranno negati quel latte. Amen. Come fanno i bambini? Piangono. Quando eravamo nella tenda, famosa tenda, noi abitavamo nei camper. In una città noi eravamo parcheggiati vicino a un fratello, Nate Brown, un mio concittadino, e lui aveva un bambino. Questo qua sembrava un gatto selvatico quando piangeva. Non solo teneva loro svegli tutta la notte, lui piangeva così, veramente, e non esagero. Wah, 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 wah. Ma così forte, e non era amplificato. Talmente che passavo il loro roulot, passavo 2 metri di spazio e entravo nel nostro camper e ci svegliavo questo bambino. Ma quel bambino, quando volevo latte, non si poteva negarlo. O latte, o altrimenti non si dorme. E anche noi dovremmo vedere questo desiderio, il puro latte. La parola di Dio è un latte puro. Idee di uomini, dottrine di uomini, non è latte puro, a volte è latte inquinato. E quindi loro perseveravano nella parola di Dio. Un altro versetto un pochettino indietro, nel libro di Ebrei, capitolo 4, versetto 12. La parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a 2 tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e del midollo, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Se voi volete convincere una persona, fargli leggere la parola di Dio. Quando evangelizzate, io porto sempre la mia Bibbia, e quando voglio provare un punto con qualche persona, io apro il versetto che voglio applicare e dico: la lega questo, ad alta voce. E quello è la doppio, è la spada di doppio taglio. Nessuno può, è quella spada che arriva al midollo. Voi sapete dove è il midollo, giusto? In mezzo alle ossa. Cioè, più dentro di noi non si può arrivare. Ma la parola di Dio è prima vivente. Chi è la parola di Dio? Gesù Cristo. Scritto che la parola diviene carne e dimora in mezzo a noi. Gesù Cristo è la parola di Dio, e Lui è vivente, e la Sua parola è vivente. Questo non è un libro, è come un giornale. Sono parole morte, non hanno vita, ma questo è un libro che ha vita, ha il potere della vita eterna. Non solo è vivente, ma è efficace o potente. In alcune versioni è scritto potente. È efficace, fa quello che deve fare. Io mi sono convertito leggendo i Vangeli. Guarda, leggendo i Vangeli, veramente, il Signore stesso, io leggevo i Vangeli, era talmente compunto del mio peccato, della mia mancanza davanti a Dio. Voi avete sentito un po' la mia testimonianza. Quando sono arrivato al capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, ero in ginocchio, piangeva, il Signore è sceso nella mia vita. Quindi le nostre parole non sono tante volte viventi e efficaci, ma la parola di Dio sì. È vivente, efficace, è potente, è il mezzo per cui noi cresciamo spiritualmente. Un altro passo in secondo Timoteo. Ancora un po' indietro. Capitolo 3. Versetto 16. Tutta la scrittura è divinamente ispirata. Voi credete che la Bibbia è ispirata dallo Spirito Santo? È molto importante che crediate questo. Perché ci sono delle chiese anche nell'ambiente evangelico che loro hanno i forbici spirituali. Ah, ma noi non crediamo in quello. Sì, Dio ci crede, i demoni credono e tremano. Quanto di più noi. Tutta la scrittura è divinamente ispirata, è utile ad insegnare, a convincere, a correggere e istruire nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. E quindi tutta la scrittura, di nuovo, perché enfatizziamo un studio da coperto a coperto? Perché tutta la scrittura è ispirata ed utile. Ogni scrittura è utile. Noi al castello, noi fratelli, non so per voi, ma quando Paul ha portato l'insegnamento sui meriti, i nostri doveri come meriti, io sono stato molto compunto dallo Spirito Santo, alcuni altri. Ma voi sapete, in tutti gli anni, io ero un evangelista per con la tenda 10 anni, ho girato per anni e anni in Italia. Io sentivo ogni sera una predica sotto la tenda, la domenica a volte sentivo 4 prediche, immaginate. Andavamo a un culto presto, poi andavamo in un'altra chiesa prima di mezzogiorno, poi andavamo in una chiesa di pomeriggio e poi andavamo sotto la tenda per la nostra riunione là. Più conferenze e altri insegnamenti, che ho sentito una marea, ma migliaia e migliaia di predicazioni e insegnamenti. E voi sapete quanti, non mi ricordo di aver sentito un insegnamento sul matrimonio, ma è molto importante. Noi vediamo anche nelle chiese molti matrimoni che hanno tanti problemi. Perché? Perché non c'è insegnamento della parola di Dio su questo. Un'altra area che io non ho mai sentito una predica in nessuna chiesa: come allevare i figli secondo la parola di Dio. Voi avete sentito? In questa chiesa la sentirete. Prima o poi. È una cosa molto utile, perché abbiamo, almeno io parlo per me stesso, io ho bisogno dell'aiuto di Dio a allevare i miei figli, perché è il compito più difficile che mi sono mai trovato davanti. Siete d'accordo, genitori? è molto difficile fare papà. È impossibile, io direi che è impossibile. Io dico, Signore, ma questo compito è troppo al di me. Si può dire così? Al di sopra di me. Quindi tutta la scrittura è utile per insegnare, convincere, correggere e istruire, affinché l'uomo di Dio e anche la donna di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. E poi andiamo in capitolo 4. Ti scongiuro davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo che ha da giudicare i vivi e i morti nella sua apparizione, nel suo regno, predica la parola. Filippo Wiles ha scritto un libro bellissimo su questo che abbiamo anche nella biblioteca se qualcuno vuole leggerlo. E proprio in quel libro lui parla che molte chiese si sono dipartiti dalla parola di Dio. Tante storie, tante cose, bla 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 bla, tante rivelazioni extrabibliche. Ma proprio nel libro lui cita questo versetto e dice: nella chiesa dobbiamo tornare alla parola di Dio, perché questa è la rocca. Gesù che cosa ha detto nel Vangelo? Chi fonda la sua casa sulla mia parola è come colui che fonda la casa sulla roccia. Quando vengono le tempeste, vengono problemi, difficoltà, lui rimane saldo. Perché? Perché la sua vita è fondata su questo. Invece quando è fondato su altre cose, è vero, ho contato le mie varie esperienze nelle chiese, ho visto tanti di quei credenti naufragati, perché magari in qualche chiesa è arrivato un cosiddetto profeta, profetizzato qualcosa nella loro vita, e loro si sono aggrappati a quello come forse era la parola di Dio, come la Bibbia. E magari andavano avanti, ma Mike Brown mi ha detto, e quella mi ha detto, il Signore mi ha detto. E dico sempre, ma... E io conosco anche un fratello che lui ancora non va in chiesa, è sviato dal Signore, perché sono state date delle profezie sulla sua vita che non si sono avverati perché non erano da Dio. E lui ancora dubita la parola di Dio, lui dubita tutto, la Chiesa, tutto quanto. Perché? Perché la sua fede non era fondata nella parola di Dio, ma era fondata sulla parola di un uomo. E quando la parola dell'uomo è venuta meno, la sua fede è venuta anche meno. E quindi siamo chiamati a predicare la parola di Dio. Insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza. E dottrina. E quindi la Chiesa insistevano, perseveravano nella parola di Dio. In Primo Tessalonicesi, anche un po' indietro, capitolo 5, versetto 27. Allora, qui Paolo sta scrivendo ai Tessalonicesi: vi scongiuro per il Signore che questa epistola sia letta a tutti i santi fratelli. Quindi nella chiesa primitiva, una delle loro usanze nel culto era di leggere la Bibbia, semplicemente. Uno si alzava e loro leggevano la Bibbia. Sembra una cosa, ma come Craig, è troppo semplice, tu sei proprio un sempliciotto americano. Ma questa era la chiesa primitiva. Semplice, Dio non ha reso la cosa difficile, semplice. Leggete la Bibbia. Io ho visto che anche nella riunione di preghiera, anche domenica, quando Enzo ha letto la parola, è molto edificante quando ascolti la parola di Dio. Non so se siete d'accordo, ma per la mia vita, mi ricordo anche, eravamo qui un venerdì a pregare e qualcuno ha letto un salmo. Era proprio come la vita è entrata dentro di me, ascoltavo quelle parole e mi ricordavano della benignità di Dio, della sua fedeltà, della sua grandezza. E ho detto, sì Signore, è vero, tu sei con me, perché devo preoccuparmi? Tu sei il Dio Onnipotente. E quindi la parola di Dio ha questo effetto, come i discepoli che camminavano con Gesù dopo la resurrezione. Che cosa hanno detto? non bruciavano i nostri cuori quando Lui ci parlava. E la parola di Dio ha questo effetto di bruciare, di fortificarci, di edificarci. Anche in Colossesi capitolo 4, sempre un po' indietro, qui Paolo sta scrivendo un'altra chiesa in un'altra città, in un'altra parte lì dell'antico impero romano, versetto 16, e quando questa epistola sarà stata letta fra voi, fate che sia letta anche nella chiesa di Laodicea. Anche voi leggete quella che vi sarà mandato da Laodicea. E quindi di nuovo vediamo che nella chiesa primitiva, nel culto, loro leggevano la Bibbia, semplicemente. E quindi uno poteva dire, ma Craig, sì, molto bene, un po', non lo so, non fai salti mortali, non... Tu leggi la Bibbia, non mi sembra... Vabbè. E questo che è potente, le mie parole non sono potenti. Amen. Le mie parole quando a volte potrebbe farvi sviare magari qualche volta. Un ultimo versetto in Neemia capitolo 8, che anche del Vecchio Testamento vediamo un esempio di questo. Neemia 8, versetto 3. Quindi lo stesso sulla piazza che sta davanti alla porta delle acque, dal spuntare del giorno fino a mezzogiorno, davanti agli uomini e le donne e quelli capaci di intendere, le orecchie di tutti il popolo, di tutto il popolo, stavano attente al libro della legge. E quindi Esdra leggeva la Bibbia in piazza. Per quanto tempo? Fino al spuntare del giorno, quindi dall'alba alle 6-7 di mattina fino a mezzogiorno. Quanti di voi sarete d'accordo che al spuntare dell'alba arriviamo qui tutti quanti, il pastore legge la Bibbia fino a mezzogiorno? Puh, vorrei vedere quanti fratelli vengono al culto. Sì, bello. E anche Ezra ha fatto così, 6 ore ha letto la parola di Dio, più o meno 6 ore. E come ha letto? Versetto 8, essi leggevano nel libro della legge di Dio distintamente, spiegandone il significato per far loro capire ciò che si leggeva. E quindi, una chiara e semplice spiegazione della parola di Dio, non cose molto fancy, come si dice fancy in italiano? Con tanto delicatezze, tanti fiori intorno, sofisticate, semplice. Anche quando c'era il risveglio in California negli anni 70 con Chuck Smith, perché in America ci sono proprio, cioè, ci sono nelle seminari universitari, eccetera, ci sono professori che studiano solo la crescita delle chiese. Questo è proprio tipo la loro scienza. La crescita della Chiesa. In America, se potete credere o no, ci sono denominazioni che quando loro vogliono iniziare una nuova chiesa in una città, per dire Montebelluna o Castelfranco, loro mandano gente che fanno sondaggi per capire quale è il posto e il modo più popolare per attirare la gente, per rendere la Chiesa più... cioè, più mondano di questo non si può arrivare. Comunque, nel mio paese ci sono anche queste cose. Che a Denver c'è la chiesa, aveva un altro nome, però sembrava troppo duro questo nome che avevano prima, quindi avevano deciso di cambiare il nome al Happy Church, la chiesa felice, per renderlo più felice, diciamo, per attirare più persone. Ma comunque... andavano questi studiosi, professori di seminario, andavano lì alla chiesa di Costa Mesa per capire ma com'è questo risveglio, tutti questi hippie che si convertono, queste chiese che... tutte che fuoco e cose spettacolari, ma piano piano, come una tartaruga che va sempre avanti. E lì c'è una chiesa adesso di 20.000 persone, 20.000 passa, una cosa potentissima. Cioè, anche quelle che sono stati al castello, quella è proprietà della chiesa di Chuck Smith, col castello. Cioè, quindi una chiesa che è iniziata con 25 persone, adesso è un ministero stramondiale. Cioè, e uno dei segreti è proprio questo, la parola di Dio, semplice, chiaro, spiegandolo chiaro, senza tante cose extra. Come Dio l'ha scritto, così la presentiamo. E poi vediamo l'effetto di questo leggere la parola di Dio con chiarezza, spiegandolo, versetto 9. Neemia, che era il governatore, Ezra, il sacerdote, i scribi, i leviti che ammaestravano il popolo, dissero a tutto il popolo: questo è il giorno consacrato all'Eterno, il vostro Dio. E non fate cordoglio e non piangete. Tutto il popolo, infatti, ascoltando le parole della legge, piangeva. Quindi qual era l'effetto di questa legge della parola di Dio? Risveglio. Si sono ravveduti tutto il popolo dei loro peccati. Piangevano davanti a Dio, anche se era un giorno di festa. Hanno detto: basta piangere, adesso facciamo festa al Signore, perché c'è un tempo di piangere e un tempo di far festa. Allora torniamo al secondo capitolo di Atti. La terza cosa che erano perseveranti era la comunione, stavano insieme. E io penso che in Italia potremmo sempre migliorare, però siamo insieme e ci piace stare insieme. Amen. A me piace stare solo con i fratelli. Quelli del mondo, diciamo, sì. Non mi trovo con loro, mi trovo con i fratelli. Quando eravamo in America non mi trovavo neanche tanto. Io ho detto: voglio tornare con i miei fratelli italiani, perché mi trovo. È importante la comunione, di stare insieme, di non distaccarci e separarci, perché nella comunione c'è il riscontrarci, confrontarsi, ecco, quella è la parola che cercavo nella mansarda del mio cervello. Quando noi viviamo insieme e siamo insieme, non solo ci conosciamo meglio, ma sai, quelle parti brutte e cattive, voi avete mai visto come lucidano le pietre? Li mettono tutti in un specie di quello che gira il cemento, come si chiama? La betoniera, e cominciano a girare le pietre, ma non è un girare di 5 minuti. Ore e ore, giorni e giorni, e quelle pietre che vanno cin, 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 piano piano, poi come vengono fuori? Come diamanti, sembrano preziosi. Ad Abigail abbiamo preso una busta lì di tutte queste pietre di diversi colori che hanno lucidato, e per lei, sai, sono pietre, uno rosso, uno giallo, uno verde, però per lei come sono come diamanti. E anche il Signore usa gli altri. Tante volte la nostra carne non piace questo. Ah, ma quel fratello non lo sopporto. Ma il Signore ha messo quel fratello vicino a te proprio per grattar via quel parte grezzo nella tua vita. Amen. Il Signore ha messo quel sal nella tua vita per togliere il sal che è in te. Come anche io in questa missione dove era prima. Una volta ero arrabbiato con un fratello perché per me lui era molto testardo e ci siamo litigati, abbiamo anche detto qualche parola in più nella rabbia, e dopo cercavo di pregare ma non riuscivo perché ero turbato e avevo contristato lo spirito anche con il mio atteggiamento. E il Signore mi ha parlato e ha detto: Craig, tu sei uguale a lui, tu sei uguale, e perciò io l'ho messo al tuo fianco. Perché voglio farti vedere che tu sei uguale, che tu sei testardo, tu sei permaloso, tu sei uguale. Lui è un specchio di quello che tu sei. E io ho detto: oh, Va bene, Signore. Dopo ci siamo perdonati, abbiamo fatto la pace e lui era mio migliore amico. Adesso col Signore. Ma è importante di avere la comunione, di stare insieme, non solo qui in chiesa, ma di stare con i fratelli. Quelli di noi che siamo più maturi, magari più forti nel Signore, quando vediamo questi nuovi, gente che di prenderli, di fratello viene a casa mia, stiamo insieme, mangiamo insieme, preghiamo insieme. Amen. E quindi la prima chiesa c'era questa comunione, questo veramente un sentirsi in famiglia, diciamo. E io ve l'ho detto già sempre, casa mia è sempre aperta a tutti e io sono sempre disposto, se mi volete a casa vostra io ci vengo, però dovete dirmi perché io... Mario mi ha detto tante volte io devo venire a casa sua, è vero. E quindi erano perseveranti nella comunione, nel rompere il pane. E quindi questa è la terza cosa. Quando noi rompiamo il pane, la Santa Cena, e io credo che qui quando parla del rompere il pane parla proprio di prendere la comunione, perché più in avanti in questo capitolo vediamo che loro mangiavano proprio, cenavano insieme, ma qui credo che rompere il pane è proprio la Santa Cena. E quando facciamo la Santa Cena, che cosa facciamo? Cioè, qual è lo scopo della Santa Cena per voi? Anche? Però c'è una cosa, la cosa più principale, diciamo. Di ricordare quello che Gesù ha fatto per noi. Questa è la comunione. Noi ricordiamo che Lui ha sparso il suo sangue per noi, che il suo corpo è stato spezzato per noi in modo che noi diventessimo, come ha detto Carlo, un unico pane. Quindi l'unità che abbiamo attraverso il sacrificio di Cristo. Ma io credo questo rompere il pane, proprio il principio, che cosa facciamo? Noi concentriamo su Cristo e sulla sua opera. E quindi la terza cosa importantissima di una chiesa sana è che Cristo è la persona centrale della chiesa. È Lui che viene glorificato nella Chiesa. Noi non vogliamo innalzare uomini, o musicisti, predicatori. Vogliamo innalzare Gesù Cristo. Perché Gesù ha detto, se io sono innalzato, io attirerò tutti gli uomini a me. E quindi questo Chiesa Cristo centrifico. No, forse no. Christ-centered, how do you say that, Daniela? Cristocentrico, ecco, questo volevo dire, cristocentrico. Che Gesù, amen, anche nella lode io voglio adorare il Signore. Non mi interessa di quello che fanno gli altri, io voglio adorare Gesù. Perché Lui è quello che mi dà la vita, voi non mi date la vita, Lui. E quindi una chiesa cristocentrica, una chiesa che focalizza tutta la sua energia e le cose sul Signore, sul ricordare quello che il Signore ha fatto, nell'adorare il Signore, nel glorificare il Signore. Io ho visto tanti ministeri e chiese che glorificano l'uomo, magari per un po' sembrano di essere grande e potente, ma lo Spirito Santo alla fine non c'è la benedizione, perché Gesù, abbiamo già visto nella prima parte di questo studio di Atti, Gesù ha detto, quando Lui verrà, lo Spirito Santo, Lui mi glorificherà. E quindi se Gesù non viene glorificato, lo Spirito Santo non ha a che fare con la cosa. E anche l'Apostolo Paolo, parlando ai Corinzi, in capitolo 2, versetto 1 e 2, non dovete andare là, lui ha detto, io non volevo conoscere altro fra di voi che Cristo crocifisso. Il mio messaggio non era Paolo l'Apostolo, il mio messaggio era Cristo, quello che Gesù ha fatto. E anche noi vogliamo, la nostra chiesa, il nostro messaggio è sempre quello, no, ma parli sempre di Gesù. Anche io ho amici non convertiti e mi dicono sempre, ma tu sempre metti Dio in mezzo. Non posso fare a meno, perché Lui è in mezzo, Lui è il centro della mia vita. A me non mi eccita parlare di Formula 1 o di qualcos'altro. Parlare di Gesù, questo sì, mi piace, perché Lui è tutto. E quindi Cristo deve essere il centro della Chiesa. La quarta cosa, la preghiera. Loro erano perseveranti nella preghiera. E abbiamo visto già nello studio scorso che prima del giorno di Pentecoste, quando è sceso lo Spirito Santo, chi si ricorda quanti giorni hanno pregato gli apostoli, 120? 10 giorni, esatto. Tu vinci il premio. 10 giorni di preghiera, dall'assunzione del Signore fino al giorno di Pentecoste, 10 giorni erano lì nell'appartamento dei fratelli a pregare. Non facevano programmi, mettiamo una striscia sulla piazza di Gerusalemme, Pietro, il grande evangelista, il giorno di Pentecoste, lui predicherà e imporrà le mani, portate i malati, diamo i volantini. No, pregavano. E quando è sceso lo Spirito, poi riuscivano a predicare. E quindi la Chiesa primitiva, la loro numero uno cosa era pregare. Pregare, 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 pregare. E anche in Atti capitolo 6, versetto 4, per chi non conosce la storia, c'erano vedove nella chiesa che non venivano seguiti e preso cure. E avevano deciso tutti i fratelli, prendiamo dei persone fedeli, uomini che sono provati, uomini pieni di spirito, eccetera, eccetera, e hanno fatto diaconi questi uomini per curare queste altre cose più pratiche nella chiesa. Ma in versetto 4, gli apostoli hanno dichiarato: ma noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. E io credo che questo è il mio ministero anche principale, questo è di cui dovrei occuparmi. In 5 anni che sono qua, tante volte il diavolo ha cercato di coinvolgermi in tante altre cose, mio Signore mi ha sempre detto: questo è il tuo ministero, di pregare, di ministrare la parola. Lascia che altri fanno altre cose. Anche io, nell'inizio della comunità, quando ero nella barchessa, Tiziano veniva, diversi di noi, sempre a mettere tutto l'impianto, eccetera. Anche io dopo la riunione mi occupavo anche di fare tutte quelle cose, ma come il Signore ha detto: no, io non voglio che tu fai quello, io voglio che tu stai con i fratelli, perché questo è il servizio che io voglio che tu fai, perché è anche un servizio, giusto? E quindi la Chiesa primitiva, sì, in questa istanza erano gli apostoli, però io credo che anche noi come credenti, il nostro primo ministero è la preghiera, la comunione col Signore. E poi il ministero della parola, che potrebbe includere tante cose, lo studio della parola, ministrare la parola anche fra i fratelli, ma anche ministrare la parola ai non convertiti, evangelizzare. Però la prima cosa è la preghiera. Dio non ha detto prima il ministero della parola e poi la preghiera. La preghiera viene prima. E anche nel giorno di Pentecoste, anche questo era l'ordine lì, 10 giorni di preghiera, e quando erano pieni dello Spirito, poi Pietro ha predicato. Io non credo che avrebbero avuto 3.000 convertiti se lui si sarebbe, se fosse predicato. Se avesse predicato prima, io vado fuori a pregare, a predicare. Lui andava a predicare e poi andava a pregare 10 giorni. No, c'è anche un ordine divino qui. E anche noi tante volte magari non abbiamo successo o efficacia nel nostro evangelizzare perché non abbiamo pregato prima. È importantissimo, se tu vuoi evangelizzare un collega, un parente, prega e prega e prega e prega. Anche. Io mi ricordo quando ero appena convertito, lì in America lavoravano in questa fabbrica di mio padre, e E sai, io ho tanto zelo, volevo che tutti si convertissero, diciamo, lì nella ditta. Quindi io cercavo di evangelizzare e ho visto che tanti mi chiudevano le porte. Ah, tu. E una mattina, perché il Signore ha voluto, mi ha svegliato un'ora presto, prima del solito. Io ero appena battezzato con lo Spirito Santo, avevo ricevuto il dono di lingue, quindi ho detto: Signore, io voglio pregare in lingue per un'ora, per i miei colleghi. Io non so come pregare per te, ma la tua parola dice che lo Spirito intercede con sussurri ineffabili, e quindi ho chiesto allo Spirito Santo di pregare attraverso di me. E voi sapete che cosa è accaduto quel giorno? I colleghi venivano a me. Io non dovevo neanche andare indietro, loro venivano da me. Ma che cosa dice la Bibbia riguardo a questo? Loro venivano: ma tu credi questo? Ma la Bibbia che cosa dice? Ma Gesù. Poi una segretaria che era lì negli uffici, come lei aveva un nipote che aveva problemi nella droga, lei sapeva il mio passato, lei mi ha chiesto: ma Craig, tu come ti sei liberato da questa droga? E io ho detto: ah, Signore, ha aperto la porta. E quindi ho cominciato ad annunciare la parola di Dio, quello che il Signore ha fatto nella mia vita. E quando ho cominciato a evangelizzare questa donna, c'erano tutte le altre segretarie, c'era gente in uffici che parlavano, battevano le macchine di scrivere, che ancora esistevano ai miei tempi. E però mano a mano ho notato che tutte le macchine si sono fermate. Anche quelle che erano in uffici che parlavano al telefono si sono smesse. C'era un silenzio totale e io predicavo e tutti ascoltavano. Cioè, come Dio forse li ha presi, ha detto: voi adesso ascolterete la mia parola. E questo è frutto che quando preghiamo prima. Perché quando preghiamo prima, allora poi predichiamo nella potenza dello Spirito. La quinta cosa, cercherò di andare, che vediamo qui. Versetto 43, ed erano tutti presi da timore, molti segni e miracoli si facevano per mano degli apostoli. E quindi era una chiesa non solo di chiacchiere, ma anche di potenza evidente. E noi crediamo nella potenza dello Spirito Santo, nei doni dello Spirito Santo, e anche noi, io credo, dovremmo vedere molto di più. Io non so se gli apostoli ogni secondo vedevano miracoli e segni. Non penso, perché ricordiamo che il libro di Atti copre anche anni, non è un resoconto di una settimana, ma è un resoconto di anni e anni. Però era una cosa del continuo, che loro vedevano Dio fare grandi cose. Anche noi abbiamo visto Dio fare grandi cose, ma credo che dovremmo vedere ancora di più, molto di più. E perché non vediamo molto di più? Gesù ci ha detto: per la vostra incredulità, noi non vediamo di più. Ma la chiesa primitiva era una chiesa piena dello Spirito e piena di segni e miracoli. Dio operava e nessuno poteva negare che anche Gesù era risorto dalla morte. I farisei magari credevano: adesso uccidiamo questo Gesù e tutto, pace e bene, sarà finito. Invece Pietro e Giovanni nel Tempio: nel nome di Gesù, alzati. E quindi la gente diceva: è ancora vivo Gesù, è ancora fa delle cose. E noi crediamo che Lui fa ancora le cose. La sesta cosa che vediamo in questa chiesa primitiva: or tutti coloro che credevano stavano insieme ed avevano ogni cosa in comune, e vendevano i poderi, i beni, e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E quindi era una chiesa molto generosa anche con materiale. Amen. È molto importante che anche noi, se Dio ci ha fatto, reso custodi di quello che noi abbiamo, che siamo fedeli con quello. Io devo chiedere a tutti in questa chiesa anche perdono, perché io magari Non mi piace di parlare del denaro, dell'offerta, perché nel ministero dove ero prima c'era sempre una predica almeno di 20 minuti prima di ogni offerta, e quindi infatti noi finora abbiamo avuto la scatola. Adesso abbiamo ancora la scatola, se qualcuno vuole mettere la scatola, ma noi adesso prenderemo l'offerta domenica, perché diversi hanno chiesto, è biblico di prendere un'offerta anche nei tempi di Gesù. Alcuni magari non credono che è biblico, ma è biblico. Noi non abbiamo la religione della scatola. Anche ai tempi di Gesù, se ricordate nel Vangelo, è scritto che tutti portavano l'offerta lì, e Gesù, c'era una vedova che ha dato un denaro, un soldo, non so, 10 lire, 100 lire, e Gesù che cosa ha detto? Lei ha dato più di tutti gli altri. Quindi Gesù era lì con tutti che guardavano quanto davano. Quindi era un'offerta proprio aperta, diciamo, noi almeno ognuno dà quello che si sente. Però l'offerta, anche in Primo Corinzi, Paolo ci ha insegnato che dobbiamo dare con un cuore allegro. Quindi ognuno, quello che tu puoi dare con tanto allegria al Signore, date quello. Amen. Noi crediamo nella decima, perché è biblico, e io so che alcuni magari non credono, ma è biblico, e per farvi vedere che non sono le mie parole, in Luca capitolo 11, perché molti dicono che la decima è un insegnamento del Vecchio Testamento, che lo è, o della legge, che come noi siamo nel nuovo patto e non siamo più sotto la legge, allora la decima non è più valido. Però la decima veramente è iniziata con Abramo 400 anni prima della legge, e lui pagava la decima a Gesù Cristo. Melchizedek, che era un cristofani, un'apparenza di un'apparenza, apparizione, un'apparizione pre un preincarnazione del Signore. E quindi la decima era prima della legge, quindi anche se poi era nella legge la decima, ma qui vediamo nel Vangelo che anche Gesù insegnava di dare la 10% di tutto quello che il Signore ci ha dato. In capitolo 11 versetto 42. Ma guai a voi farisei, perché voi pagate la decima della rutta, della menta e di ogni erba, e poi trascurate la giustizia e l'amore di Dio. Ok, ascoltate bene poi che cosa dice. Dovevate fare queste cose senza trascurare le altre. Quindi questi farisei erano come Bin Laden, questi uomini che vediamo in Afghanistan. Cioè l'Afghanistan è proprio una figura di che cosa succede nel legalismo. Voi avete visto, loro hanno cercato di imporre su tutto il paese. Tutto il paese in pratica è una setta, dove viene imposto una santità dall'esterno. E vediamo in che condizione è l'Afghanistan. È uno dei paesi più poveri e più distrutti e più miserabili che esiste. È un inferno l'Afghanistan. E poveracci, speriamo. Io sto pregando che tutte queste cose porterà alla conversione di milioni di islamici. Forse questo è quello che ci voleva, io non lo so. Ma è scritto in Apocalisse che davanti al nostro Signore Gesù ci sarà una moltitudine innumerevole da ogni tribù, da ogni lingua, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi di tutti quei tribù in Afghanistan ci saranno fratelli. Adesso non ci sono, perché non ci sono, non so, non credo che ci sono tanti cristiani in Afghanistan ancora vivi. Però Dio avrà, la parola di Dio dichiara, da ogni tribù, da ogni lingua, da ogni nazione, Lui avrà un popolo. E quindi anche fra i paesi arabi in Arabia Saudita, anche se loro vogliono, sapete che è vietato anche portare la Bibbia in quel paese. Perché? Perché hanno paura della Bibbia, perché la loro è falsa e quindi il diavolo non vuole che questa parola vivente e potente entri nel loro terreno. Ma la parola di Dio dichiara che Dio avrà un popolo anche fra di loro. E quindi questi farisei erano come questi uomini lì, religiosi, tutto col veste religioso, addirittura non solo davano le decime dei soldi e tutte le altre, ma anche delle spezie, cioè del basilico, per dire, nel giardino davano anche le decime di quello. Però Gesù ha detto, cioè voi siete talmente legalisti in ogni piccola cosa, che voi crediate di essere santi e perfetti perché voi fate queste cose, ma avete dimenticato la giustizia e l'amore di Dio. Queste sono le cose più importanti. E Gesù insegna qui, voi dovete prima fare la giustizia e l'amore di Dio, però ha detto, non dimenticate anche l'altra cosa. E quindi, per chi crede che non è biblico, è biblico, e io so che non è facile dire, Signore, io darò 10% del 1.8 milioni che arriva in casa mia ogni mese, ma io lo faccio, e non dico per vantarmi, io dico perché io non posso insegnarvi una cosa che non faccio, sarei un grande ipocrita. E ho visto la fedeltà di Dio, veramente la fedeltà di Dio, che Lui non viene mai meno. E la chiesa primitiva era una chiesa generosa. In tutta la parola di Dio vediamo chi semina abbondantemente raccoglierà, ma chi semina con le mani così, io dico sempre a Silvana che lei è così, tacagna. Però la chiesa primitiva era generosa, loro non erano lì, questo è mio. Anche casa mia non è casa mia, è casa di Gesù, perciò ho sempre ospiti in casa, perché magari se era casa mia non li avrei così spesso. Ma come è casa di Gesù, dico, Signore, se Tu mi porti queste persone, io li ospiterò. E quindi era una chiesa generosa, era una chiesa non attaccata alle cose materiali. In Matteo 13:22 vediamo che il materialismo ha un effetto sulla nostra vita spirituale. Voi conoscete già la parabola del seme e del seminatore. In Matteo 13:22, quando Gesù sta spiegando questa parabola ai discepoli, e quello che ha ricevuto il seme fra le spine è colui che ode la parola, ma le sollecitudini di questo mondo e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola ed essa diviene infruttuoso. Quindi l'inganno della ricchezza. Qual è l'inganno della ricchezza? Qualcuno sa? Le ricchezze ci ingannano, che noi abbiamo qualche stabilità basata sulle ricchezze. Ma noi abbiamo visto nei Tori Gemelli, lì c'erano tutti gli uomini più ricchi e potenti nel mondo, e abbiamo visto che la loro ricchezza non li ha salvato per un secondo. E come vi ho raccontato, io non credo che quando era infuocato col Tore e stavano scappando, stavano pensando di tornare a prendere la loro razione. Stavano pensando per salvarsi la pelle, stavano pensando, voglio stare con la mia famiglia, voglio stare con i miei bambini. Questo è l'inganno del materialismo, della ricchezza, perché ci danno una falsa sicurezza. Quando siamo ricchi, potenti, tutto va liscio, allora cominciamo anche un po' spiritualmente magari a rilassarci, dire, ma tanto io sto bene, io ce la faccio a arrangiarmi in questa vita. Ma quando siamo poveri, quando siamo dipendenti sul Signore, la nostra fiducia è in Lui e non nelle ricchezze. E perciò l'inganno delle ricchezze è proprio questo, ci danno una falsa sicurezza in questa vita. Ma la realtà è che noi non abbiamo nessuna sicurezza in questa vita al di fuori di Gesù Cristo. Lui è la mia sicurezza. Amen. E quindi anche Gesù nel Vangelo ha detto: mettete i vostri tesori dove? Nella banca dell'Italia, in cielo. In America un'altra cosa che mi fa anche ridere: ci sono cristiani che hanno seminari cristiani, come investire i tuoi soldi nella borsa, qual è il migliore investimento, e pretendono anche di usare i versetti della scrittura. Il migliore investimento è investire nel cielo, Gesù già ha detto, non è l'oro o petrolio. E mi fa anche ridere queste persone: questo anno il migliore investimento è non so, la terra lì in Colorado, per dire. No, il migliore investimento in tutti gli anni è sempre nel regno dei cieli, dove il moth, la farfalletta, dove la tignola è